Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, vi do il benvenuto al nostro culto evangelico di Pasqua. Il Signore è risuscitato, egli è veramente risuscitato. Alleluia. Nostro principio e il nostro aiuto sono nel nome di colui che era, che è e che viene. Amen. Ascoltiamo dal libro dell'Apocalisse, capitolo 1, versetti 17 e 18. Dice il Signore: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e del soggiorno dei morti. Preghiamo, Signore, che ci hai riaperto l'ingresso alla vita eterna spezzando i legami della morte, dacci di sentire la tua presenza e di rallegrarci per essa. Per Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Il testo che sarà l'oggetto della nostra riflessione è dal Vangelo di Giovanni, capitolo 20, i versetti da 1 a 18.
Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro:
Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo.
Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E, chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Perché non avevano ancora capito la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva, si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco. Vide due angeli, vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero:
Donna, perché piangi?
Ella rispose loro:
Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse:
Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse:
Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù le disse:
Maria. Ella, voltatasi, gli disse in ebraico,
Rabboni!
che vuol dire maestro:
Gesù le disse:
Non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre. Ma vai dai miei fratelli e di loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro.
Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose.
Ora Voglio il Signore benedire questa parola per il bene delle anime nostre. Amen. Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, a differenza degli altri Vangeli che descrivono la visita di Maria Maddalena al sepolcro quando ormai il sole era già sorto, il Vangelo di Giovanni invece ci racconta che era ancora buio quando Maria Maddalena si reca al sepolcro di Gesù. Caratteristica del Vangelo di Giovanni è il contrasto tra oscurità e la luce. Alcuni esempi. Capitolo 1, versetto 5. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Capitolo 8, versetto 12. Gesù parlò di nuovo dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Capitolo 12, versetto 35. Gesù dunque disse loro: Ancora per poco la luce è fra voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi colgano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. E infine, capitolo 12, versetto 46. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. L'Evangelista usa la parola oscurità per parlare di oscurità spirituale. Per questo sottolinea che era ancora buio quando Maria Maddalena si reca al sepolcro di Gesù. Maria Maddalena in quel momento vede e sente dentro di sé il buio totale. Le norme del sabato proibivano visite alle tombe dei defunti. Ecco perché il testo specifica che era il primo giorno della settimana. Questa è la prima visita che Maria può fare alla tomba di Gesù. Maria arriva sul luogo e si accorge che il sepolcro è vuoto. Maria è non solo addolorata, è sconvolta, scioccata, inorridita. Crede che il corpo di Gesù sia stato portato via da qualcuno. Forse sta pensando che le autorità ebraiche abbiano voluto infliggere un ulteriore sfregio al corpo di Gesù. Allora Maria corre e va a cercare Pietro e il discepolo che Gesù amava. Allora Pietro e il discepolo amato corrono verso il sepolcro per rendersi conto di ciò che realmente è accaduto. Chi è questo discepolo amato? Molti studiosi ritengono che si tratta di Giovanni, altri di Lazzaro. Ma non è questa la nostra preoccupazione per ora. I due corrono, ma il discepolo amato arriva prima. Ed è forse per questo che molti studiosi suppongono che si tratti di Giovanni. Essendo più giovane, doveva essere più veloce. Pietro entra nel sepolcro e vede i panni con cui era stato avvolto Gesù e il sudario ripiegato in un luogo a parte. E qua bisogna fare una precisazione. Cosa strana per dei ladri. Dei ladri non avrebbero avuto il tempo e certamente non si sarebbero neanche, come dire, non avrebbero avuto la premura di piegare con diligenza dei panni e un sudario. L'autore del Vangelo ha voluto qui precisare contro i dubbiosi della resurrezione. E poi abbiamo due discepoli davanti al sepolcro. L'autore sapeva benissimo che secondo la legge, secondo la Torah, in un tribunale ci volevano almeno due testimoni oculari di un evento e che purtroppo la testimonianza delle donne non erano molto considerate nei tribunali ebraici. Il testo dice che il discepolo amato vide e credette. E aggiunge perché non avevano ancora capito la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. E che i discepoli, dunque, si ritornarono a casa. Uno dei due discepoli, il discepolo amato, sta a un passo dalla fede che Gesù è risorto. Ma come Pietro non ha ancora capito, non ha ancora realizzato ciò che diceva la scrittura che Gesù doveva risuscitare dai morti. Entrambi vanno via rimuginando su cosa realmente sia successo. Maria rimane da sola accanto al sepolcro e si lascia andare al pianto. La possiamo immaginare immersa nel suo dolore. Maria si china verso l'interno del sepolcro e vede due angeli che gli chiedono: «Donna, perché piangi?» E lei spiega, attraverso le lacrime, che è perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Chi sono? Loro? Soldati romani? Ladri di tombe? No, Maria non lo sa. Non si rende conto che in realtà quei due sono due angeli. Sta lottando con se stessa per capire questa svolta davvero terribile degli eventi. Il testo ci dice: detto questo si voltò e vide Gesù in piedi e non sapeva che era Gesù. Il versetto 14. Maria non riconosce Gesù e c'è dell'ironia qui. Gli oppositori di Gesù, a causa della loro ostilità, non riuscirono a vedere il Messia in mezzo a loro. Ora anche l'amica di Gesù, a causa del suo amore, non vede. Per ora per lei è ancora buio. Possiamo supporre che la sua vista è offuscata dalle lacrime, che il suo dolore l'ha talmente sopraffatta così tanto che non riesce a pensare con lucidità, che essendo venuta a cercare un morto, la sua mente non è in grado di riconoscere un uomo vivo. Spesso vediamo ciò che ci aspettiamo di vedere e non riusciamo a riconoscere l'inaspettato che è proprio davanti ai nostri occhi. Forse il corpo di Gesù è stato trasformato in modo da non essere immediatamente riconoscibile. Ma per Maria il buio sta per schiarirsi, il buio sta per lasciare il posto alla luce. Maria cerca di sapere dove potrebbe trovare il corpo di Gesù in modo da poterlo portare via. Un compito che sarebbe stato difficile sia emotivamente che fisicamente. Il modo in cui avrebbe trasportato il corpo da un luogo all'altro non è certo la sua prima preoccupazione. Crede che il corpo di Gesù sia stato disonorato ed è determinata a fare in modo che gli venga accordato l'onore che merita. Se riesce a convincere quest'uomo a dirle dove può trovare il corpo di Gesù, troverà un modo per fare ciò che deve essere fatto. È una donna profondamente determinata. Ma ecco che Gesù pronuncia il suo nome: Maria. Lei si volta indietro e dice: Rabbuni, maestro. Lei riconosce Gesù. Maria, come i discepoli di Emmaus, non riconosce Gesù finché un atto specifico non solleva il velo dei loro occhi. I discepoli di Emmaus lo riconobbero quando spezzò il pane con loro. Maria lo riconosce quando la chiama per nome. E questo episodio ci ricorda le parole di Gesù del capitolo 10, i versetti 3 e 4. Egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Quando conduce fuori le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ora sì che buio lascia il posto alla luce. Come accennato prima, il Vangelo di Giovanni si caratterizza per il suo accento su Gesù come luce, sul contrasto fra oscurità e luce. Maria era venuta al sepolcro che era ancora buio. Buio non solo nel senso del buio della notte, ma del buio dell'anima. Ora la sua anima è irradiata dalla luce del risorto. Maria vorrebbe abbracciarlo, tanta è la sua gioia. Ma Gesù risponde: non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre. Ma vado ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al mio Dio e vostro Dio. Stupisce la risposta di Gesù, perché risponde in questo modo? Gesù le ordina di non aggrapparsi a lui, perché sta scendendo al Padre. Non può lasciarsi ingombrare dalle sue braccia premurose e lei non può impedirgli di continuare la sua opera terrena e celeste, e quindi deve lasciarlo andare. Allora Maria va dai discepoli ad annunciare che ha visto il Signore risorto. Ora non è più nel buio, ora è nella luce del risorto. Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, oggi celebriamo la Pasqua. Oggi Gesù Cristo è risorto, è veramente risorto. Ma non è una cosa accaduta più di 2000 anni fa. Oggi Gesù è risorto. Oggi il buio lascia il posto alla luce. E noi? Noi stiamo ancora nel buio? Stiamo forse ancora camminando nel buio verso il sepolcro? Stiamo ancora piangendo davanti a una tomba vuota di un uomo morto che non sappiamo dove l'hanno posto? O magari siamo come i due discepoli che non hanno ancora compreso la scrittura che doveva resuscitare dai morti? Siamo come discepolo amato, anche noi, a un passo dalla fede nel risorto? Oggi Gesù è risorto, risorto per noi, per darci vita eterna, per farci risorgere dal buio del peccato e della morte. Oggi Gesù è risorto per farci vedere che il buio della vita difficile, che il buio della disperazione, non hanno l'ultima parola. Oggi Gesù è risorto, è veramente risorto. Allora non restiamo nel buio dell'anima, non restiamo nel buio del peccato e della morte, non restiamo vicino al sepolcro vuoto, rimuginando, dubitando cosa significa questa tomba vuota. Accogliamo l'annuncio di Maria Maddalena, che viene da noi oggi e che ci sta gridando con gioia: Gesù è risorto. Allora fuori dal buio, andiamo verso la luce che è Gesù. Allora facciamo quel passo dal dubbio alla fede, come anche il discepolo amato ha poi fatto in seguito. Riconosciamo la voce del nostro pastore che ci chiama per nome e ci chiede di seguirlo. Gesù è risorto, è veramente risorto, per me e per te, oggi, proprio oggi. Amen.
Cristo è risorto.
Dio nostro, ti ringraziamo per questo giorno in cui abbiamo avuto la possibilità di celebrare la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Ti vogliamo rammentare tutte le persone che soffrono a causa della malattia, della guerra, della mancanza di lavoro, della povertà. Tante di queste persone hanno perso la speranza, tante di queste persone hanno davanti ai loro occhi solo il buio, solo la prospettiva di una disperazione. Fa vedere tu la luce della tua resurrezione, fai vedere tu la luce della tua speranza. Tutto questo te lo chiediamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha insegnato a pregare.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
Ed ora, alla fine di questo culto, vogliamo ricevere la benedizione. Il Dio della pace, che ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda capaci di ogni opera buona per compiere la sua volontà e faccia in voi ciò che gli è gradito. Per Gesù Cristo, a quale sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Andate in pace. Amen, Signore. Amen.
Signore.